Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Ospite del nostro incontro è lo scrittore, musicista, compositore Giuseppe Maurizio Piscopo, che ha trascorso la sua infanzia a Favara, una piccola città di Zolfatari nell'Agrigentino, immortalata nelle immagini di numerosi film. Da bambino, Giuseppe Maurizio Piscopo sognava di diventare un famoso sarto per signore, ma il destino ha voluto invece che si avvicinasse alla musica e alla letteratura.
Sì, io sono nato in un paese difficile, amaro, che è Favara, e naturalmente la mia infanzia è stata un poco soffocata dal fatto che è un paese chiuso, un paese che non mi permetteva di comprare libri. Allora non li potevo comprare, andavo in biblioteca. E come tutti i bambini della mia generazione venivano così portati ad apprendere un mestiere, a fare un apprendistato. E quando i miei genitori mi hanno chiesto che cosa vorrei fare da grande, io ho detto voglio fare il sarto per signore.
E come mai non sei riuscito a fare il sarto poi alla fine?
Perché il mio sarto era molto spiritoso, allegro, ma aveva un difetto. Tutti i suoi clienti il vestito non glielo consegnava mai puntualmente, gli faceva fare 100 prove e lui diceva il sarto sono io e decido io. Ma questo, diciamo, alla fine non era un difetto, perché consegnava i vestiti alla classe più agiata, erano i suoi clienti, erano medici, professionisti, avvocati. Il suo difetto era che la sua stanza, il suo studio, il suo atelier era sempre pieno di giocatori di carte, e quando si avvicinava il periodo festivo di Natale, lì non si parlava della nascita di Gesù, ma soprattutto si giocava a carte e si giocava d'azzardo. Ora, lui in una di queste partite ha perso tutto, il gioco era zecchinetta, donna, cavallo e re. Se usciva la donna e il cavallo vinceva, però se usciva il re perdeva tutto. E lui ha detto fortemente, io l'ho sentito, se dovessi perdere tutto me ne andrei in America. E quella sera uscì il re fittuso, come l'ha chiamato lui, e quindi ha perso tutto a carte, ed io mi sono trovato così, ho detto adesso che cosa farò, come farò io a fare il sarto se nessuno me lo insegna. Ecco che cosa era successo.
Però la fortuna è sempre dietro l'angolo, e in questa occasione si tratta di una persona estremamente generosa che ti ha aiutato. Raccontaci di quel momento veramente difficile della tua vita e poi come questo incontro l'ha cambiata.
E io sono andato piangendo in piazza, perché la sartoria era proprio, c'era un arco solo da attraversare, andava in piazza, allora i bambini si giocava sempre per la strada, e il barbiere Mastragostino mi ha detto vieni qua, perché piangi? Che cosa ti è successo? Sai, le persone quando vedono i bambini che piangono cercano di rincuorarli, lui amava molto i bambini, forse perché non avevano avuto ancora i suoi figli, i bambini, e quindi mi ha fatto entrare nel salone, mi ha fatto ascoltare la chitarra e il mandolino. Lui era un compositore, perché nei barbieri si facevano tante cose, erano i medici selvaggi, curavano gli animali, aggiustavano gli orologi, ma suonavano, tiravano i denti, ma suonavano pure gli strumenti musicali. E allora quel mandolino mi ha fatto sognare, e ho scoperto nella mia vita e nella mia indole che avevo forse delle qualità musicali, per cui tutte le composizioni poi che ho fatto, che ho composto, sono partite da lì e dal fatto che in quel periodo i miei genitori mi regalarono una piccola fisarmonica.
Però anche qui non si può arrivare in un paese come Favara a raggiungere quello che hai fatto, a meno che uno non si sposti da Favara. Com'è avvenuto questo tuo, diciamo, trasferimento dalla Sicilia nel nord dell'Italia?
Intanto io ero molto amico di un altro ragazzo, Antonio Zascone, che studiavamo insieme, poi abbiamo costituito un gruppo musicale, il Gruppo Popolare Favarese. Ma in quel periodo un prete, Antonio Sutera, vedendo le mie a scuola, mi ha detto ti devo mandare ad Assisi, mi ha pagato un viaggio premio, dove c'era un convegno di giovani nella cittadella di Assisi. E in questa esperienza ha segnato la mia vita, perché lì c'erano registi come Pierpaolo Pasolini, c'erano scrittori, c'erano i giovani di tutta Italia molto all'avanguardia. Quindi ho ascoltato questa esperienza, ho visto un po' questo paese bellissimo, era il 1979, e nella città di San Francesco ho fatto come un voto, ho detto se dovessi riuscire vorrei fare il maestro elementare, lavorare con i bambini, perché io credo in Dio e nei bambini. Quindi lì è cambiata la mia vita, perché alcune città sicuramente hanno cambiato tanto, ma a Assisi ho scritto la mia prima canzone che si chiamava Cristo è sempre assente.
Beh, è un titolo abbastanza controverso.
Sì, era un titolo amaro, perché nel mio paese, paese di Zolfatara, morivano i bambini dentro le zolfatare. Morivano le persone proprio per motivi di mafia, c'erano guerre di mafia, e quindi era stato ucciso un prete. Quindi io l'ho visto e l'ho vissuto come un paese dell'ingiustizia, un paese veramente amaro, e quindi le mie canzoni non potevano che rispecchiare questi sentimenti e questi stati d'animo che in quel periodo stavo vivendo profondamente.
interessante, però hai viaggiato a Parigi, Madrid, New York, Parigi in particolare, infatti poi sei arrivato anche a studiare alla università prestigiosissima della Sorbonne. Ecco, come sei arrivato a Parigi?
Io sono arrivato a Parigi sempre con Antonio Zarcone, in autostop addirittura. Siamo partiti da Favara, siamo arrivati a Taormina, il primo passaggio. Poi a Taormina c'erano degli stranieri, io parlavo un po' d'inglese, e ci hanno portato fino a Firenze. Da Firenze a Torino, da Torino siamo arrivati a Parigi. E quindi questa è stata l'esperienza. Lì mi sono iscritto intanto alla scuola dell'Alliance Française per imparare il francese, ho frequentato una ragazza parigina, ho ascoltato molto la radio, perché la professoressa mi diceva: tu devi ascoltare la radio, devi leggere il libro in francese. Ho fatto questa cosa qua e naturalmente, girando per Parigi, non solo andavo a vedere film tutti i giorni, andavo al cinema, andavo a vedere le retrospettive dei cinema, andavo a conoscere i registi che venivano, perché c'era una rivista che si chiamava Pariscope e lì potevo sapere i film che venivano e i registi italiani e stranieri che si confrontavano con gli studenti. E quindi io ci andavo sempre, andavo ad ascoltare e lì mi formavo. Poi andavo in un locale dove c'era un vecchietto che aveva suonato nei film dei grandi registi francesi, quindi ho appreso la fisarmonica e lo stile Musette, e quindi in tutte le musiche che ho composto, nelle canzoni, si sente sempre questo tocco parigino. Mi dicono sempre: ma questo sa di Parigi? Ma io ho detto: guardate che a Parigi è nato il cinematografo e a Parigi sono nati anche i miei sogni.
Hai portato poi Parigi a Palermo in un certo senso, perché non hai abbandonato, sì, rientrando, questa tua creatività francese anche quando sei rientrata in Sicilia.
Sì, quando sono andato a Palermo ho scritto una canzone, si chiama Palermo d'inverno, e che risente dell'aria parigina, con le parole, con le foglie che racconto, che cadono, quegli innamorati che si baciano in mezzo alle strade, e con questo tocco di francese, perché dicevo: Palermo d'inverno, sapete com'è? Cavalli, carrozze, biscotti e bignè, e così via. E poi questa canzone era nata anch'essa a Parigi, perché avevo comprato una cartolina e in questa cartolina c'erano le carrozze e i boulevard parisien. E ho detto: ma guarda un po', questi boulevard mi sembrano la Via Libertà di Palermo. E poi, facendo una ricerca, ho scoperto che i palermitani andavano a comprare i vestiti a Parigi, e a casa loro alcune famiglie nobili parlavano in francese addirittura con gli ospiti, e cucinavano la cucina francese, perché in Sicilia ci sono diversi tipi di cucina: la cucina arabe, la cucina normanna, la cucina siciliana e la cucina pregiata parigina. Quindi c'erano questi contrasti in questa città e c'erano dei locali di argenteria che si trovavano solamente a Parigi. Quindi noi con Parigi abbiamo avuto sempre a che fare, anche perché quando hanno addobbato la Via Libertà si sono ispirati a Parigi e hanno cercato di mettere i lampioni, le cose, quindi tutta questa storia c'è, anche per le rivolte che ci sono state di resti siciliani, per capire se uno era siciliano o francese, gli dicevano Cicero, Cicero, a morti. La C loro non la sanno dire, francesi, e quindi i palermitani li scoprivano facilmente che erano francesi. Ecco, questa è una curiosità che ti posso raccontare. E quindi io sono rimasto incantato, intrappolato dalla Francia. Ho comprato una macchina pure francese, la Renault, per anni, e avevo questa torcia e anche la radio all'interno della macchina. Poi un giorno sono andato ad un lavaggio a Favara, mi hanno lavato la macchina e non ho trovato più né la torcia né la radio. Sono andato dalla persona del garage e gli ho detto: ma mi sembra giusto che avevo questi ricordi di Parigi e non li trovo più? E lui mi ha detto: ma forse il ragazzo così ha visto una cosa. Ma che c'entra? Se c'è una cosa nella macchina non è che il ragazzo se la può prendere. La risposta che lui mi doveva dare era: questa cosa non ti fanno. Invece, voglio dire, in quel periodo è successo anche di questo, ma la vita si accoglie per quello che ti dà.
Certo, parliamo ora di questa iniziativa veramente molto interessante, andare a riscoprire e ritrovare le canzoni che venivano cantate nelle botteghe dei barbieri. che erano canzoni originali perché erano composte proprio dai barbieri. Raccontaci di questa interessante iniziativa.
Allora, dai barbieri si suonava il mandolino e la chitarra, si discuteva di tutto, si discuteva di donne, bellissime, formose, si davano i calendari delle attrici in costume che non scandalizzerebbero nessuno. E poi questi musicisti, diciamo, i barbieri erano musicisti e medici selvaggi, curavano gli animali, aggiustavano gli orologi, si occupavano di piante, avevano dei giornali che loro davano ai ragazzi e li facevano leggere, poi davano dei consigli, si discuteva di musica, di teatro, di cinema, un po' di tutto. Quindi le botteghe dei barbieri erano come delle università dove uno poteva prendere i primi rudimenti di musicale, come è venuto a me, dove si ascoltavano dei discorsi di vita e dove si suonava della musica veramente straordinaria. Io ho detto nel libro Musica dai Saloni che queste musiche scendevano dalle lunghe scale del paradiso. Non lo so come il paradiso, se ci sono veramente queste scale, però ho voluto descrivere in questo modo queste musiche così belle che nessuno conosceva. E in Italia io ho regalato il libro Musica dai Saloni a Nicola Piovani e direttore d'orchestra e il compositore mi ha detto: ma io queste musiche non le conoscevo. E anche gli altri a cui ho dato queste musiche che noi abbiamo ricercato, che sono state suonate da Mimmo Pontillo e dagli altri ragazzi della compagnia popolare Favarese, che poi sono approdate in uno spettacolo che si chiama Barberia, da Nino Nobile e quindi da Calabrese e da tutti gli altri, è stata un'esperienza sicuramente importante, anche se tutto questo l'aveva portato Antonio Zarcone nella mia esperienza, perché lui aveva conosciuto un barbiere nel quartiere del Carmine di Favara e me l'aveva presentato, lo zio Filì, che suonava appunto il mandolino in maniera straordinaria, però era malinconico questo barbiere. Invece altri barbieri erano più presenti, parlavano di più e raccontavano tante storie. Devi pensare che gli scrittori siciliani parlano tutti di questi barbieri, che sanno tutto, e addirittura anche Leonardo Sciascia nel Giorno della Civetta a un certo punto dice: adesso chiedo io al mio barbiere chi è questo Zichinetta, che lui conosce tutti in paese. Questo per dare l'idea che il barbiere, il maresciallo dei carabinieri, il farmacista e l'arciprete erano i personaggi più importanti del paese, quelli che avevano un'autorità, che potevano stabilire qualcosa. E l'ultimo a dire una parola, a dire si fa così o qual era la soluzione, era sempre il barbiere, che metteva d'accordo anche quando c'erano delle liti o c'erano delle controversie così nel paese, che succedeva una cosa. Addirittura in un racconto ho letto che dal barbiere si parlava di un omicidio che c'era stato e lì non ti faceva il nome, ma già allora avevano scoperto, diciamo, tutta la matassa ed erano più avanti dei carabinieri, diciamo, senza avere svolto delle indagini. Questo per dare l'idea di questo mondo letterario, cotto, raffinato, dove dal barbiere trovavi il farmacista che andava là, arrivava la cipreta, arrivava il maresciallo, e ogni volta gli argomenti finivano, arrivava una persona e si parlava di un argomento, arrivava l'altra persona e si cambiava l'argomento, se arrivava una persona importante, quello che era seduto si alzava, anche se aveva la faccia insaponata, e doveva dare spazio al maresciallo, al prete. Addirittura mi ricordo quel giorno che è arrivato un prete, prima si discuteva di donne nude e l'argomento è finito e tutti abbiamo parlato, della chiesa, delle riunioni. E io ti dico una curiosità: il mio è un paese veramente bizzarro ed è, io la chiamo città del cinema, perché sono stati girati ben 4 film, tra cui Il Cammino della Speranza. Il giorno in cui hanno fatto il film La dolce vita di Federico Fellini, l'arciprete Minneva ha fatto una predica dicendo: non andate a vedere questo film che è peccaminoso, devia le vostre coscienze, eccetera. Quella è stata una pubblicità straordinaria, perché non si è trovato un posto quella sera. Tutte le persone sono andate a vedere La dolce vita, che se ne dica, è un grande capolavoro di Federico Fellini.
Infatti, ora è nato un CD che raccoglie queste canzoni.
Sì, è nato un CD, è nato pure uno spettacolo con Massimo Venturiello, che si chiama Barberia, e quindi io spero e sono contento che questi lavori un giorno vengano riscoperti dalle nuove generazioni, perché chi dovrà fare uno studio sui barbieri o sulle musiche dei barbieri è costretto a passare da questo libro che è stato definito la Bibbia dei poveri.
E il tutto ora viene raccolto anche dagli archivi di una nuova università, l'Università della Barba di Palermo. Parlaci di questa iniziativa.
La laurea dell'Università della Barba da Franco Alfonso, barbiere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Quindi questo barbiere anziano di Castronovo mi ha permesso di avere questo simbolica laurea dell'università, e lui diceva: tutti hanno una laurea della Bocconi o di altre università italiane, però o straniere, ma la tua è unica, non ce l'ha nessuno, perché la laurea della Barba è una laurea della solidarietà. Se c'è l'immondizia davanti al negozio, il barbiere piglia la scopa e pulisce e dà l'esempio. Ecco, questa era. Poi l'Università della Barba è un'università di solidarietà: bisogna aiutare gli altri, bisogna suonare per gli altri, bisogna cercare di essere sempre attenti alle esigenze dei bambini e delle donne. Ecco, il mondo dei barbieri è ancora, secondo me, un mondo affascinante. È un mondo tutto da scoprire, e bisogna distinguere i barbieri e i parrucchieri, perché i barbieri, diciamo, hanno un tempi non lunghissimi come i parrucchieri. Dalle parrucchiere le donne vanno alle 2 del pomeriggio e alle 10 di sera o alle 9 di sera sono ancora lì, perché ci sono tutta una serie di trattamenti, di discussioni. A parte che da un barbiere oggi io pago alle scala 8 euro per tagliarmi i capelli e mi arriva pure un pasticcino, un dolce di scala che si chiama pantofola, che non è una scarpa, ma è un dolce pieno di zuccata, di altre cose, di mandorle, veramente buono. E invece una signora che va dalla parrucchiera almeno deve pagare, dal parrucchiere deve pagare 100 euro, quindi la differenza è notevole, con la differenza anche che le parrucchiere si pigliano troppa libertà con le signore, quindi i capelli glieli trasformano, certe volte succedono liti con i mariti perché dicono: ma qui non riconoscono le proprie mogli, almeno così mi è stato raccontato.
Giuseppe Maurizio Piscopo, è stato veramente un piacere, grazie.
Grazie a te, grazie molto, e speriamo di sentirci presto, soprattutto ora che usciranno altri libri che raccontano il Tolitolì con Antonio Zaccone, quando la gente cantava Tolitolì a Favara, e un altro libro per bambini che si chiama La vita è un alfabeto, scritto insieme a Salvatore Ferlita con le illustrazioni di Tiziana Viola Massa. Grazie ancora e a presto. Un saluto a tutti gli italiani che vivono in Australia. Thank you.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.